basket e non solo. Vicende e cronache della pallacanestro friulana e cultura dello sport. Trasmissione realizzata con il patrocinio della Federazione Pallacanestro della provincia di Udine e dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine. Un programma a cura di Valerio Morelli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per la puntata settimanale di Basket e non solo. Parleremo dei nuovi selezionatori delle selezioni provinciali di Udine 2006, maschile e femminile, neonominati. Uno l'abbiamo in studio, l'altro l'abbiamo al lavoro in un sito archeologico a Bagnari Arsia, gli daremo la precedenza assoluta. Quindi si tratta di Claudio Cotruffo, che mi senti Claudio al telefono?
Sì, buongiorno, buongiorno.
Ecco, quindi ti diamo la precedenza, se no ti seppelliscono lì. Ma cosa state scavando?
È una strada romana.
Una strada romana che porta, sì, a Palmanova, che è il mio paese.
Che porta da Aquileia.
Che porta dall'altra parte.
Un pezzo della Postumia.
Il mio, sì, paese l'ho lasciato in pace.
Sì, possiamo stare.
E in studio abbiamo il tuo amico e collega Enrico Deggio, che invece è il responsabile della femminile 2006 di Udine.
Sì, buongiorno.
Ecco, cominciamo da Claudio. Dicevo, particolare che va sottolineato, entrambi allenate, poi spiegherete anche cosa, al PAF, cioè Povoletto Attimis Faedis, che credo non abbia mai vissuto di tanta gloria come adesso, che ha i due selezionatori provinciali di Udine, delle rappresentative maschile e femminile. Claudio, questo incarico che hai assunto?
Sì. Diciamo che la cosa è arrivata, sono stato molto contento, diciamo, di questa scelta. La cosa strana, sì, appunto, è che siamo tutti e due di Povoletto. Io faccio gli under 13 con l'aiuto di Enrico, e gli under 18, ed Enrico ha praticamente più o meno tutto il mini basket.
Difatti lui è anche responsabile provinciale del mini basket, giusto Enrico?
Sì, sono nello staff regionale per quanto riguarda la formazione del mini basket, sì, in questo momento, e aiuto Luca nel comitato.
Luca sarebbe Coccolo.
Luca Coccolo, sì. Che è il presidente.
Ma forse ci siamo visti nella sede della FIP, no?
Sì, certo.
Ah, ecco chi è Enrico Deggio, adesso lo so. Vabbè. Dai Claudio, vai avanti.
Niente, quindi sono stato molto contento. In realtà non era la prima volta, nel senso che avevo già fatto il vice ai 2002, alla rappresentativa dei 2002, e a part-time, diciamo, quella dei 2004, perché poi per problemi di lavoro ero in giro. E invece quest'anno mi hanno dato la squadra proprio, e ne sono stato molto contento, nel senso che è sempre un'esperienza potersi confrontare e allenare bambini. Io li chiamo bambini perché giocatori è ancora una parola grossa, 13 anni, comunque è il meglio che c'è in provincia, diciamo.
La tua scuola cestistica, adesso sei al PAF, ma tu sei di estrazione CBU, giusto?
Io sì, ho fatto le giovanili in mezzo alla CBU fino a 16 anni, poi ho fatto alla Snaidero.
Ah, anche. Tra l'altro ti davo la caccia insieme ad Enrico, a te l'ho già detto, mentre andavo a Cervignano a sentire Gegè Stelesforo col tuo primo allenatore, con Ezio Cossio.
Col mitico Ili,
Con sì, mitico sì, Ili.
Lui lo becco ogni tanto. Sempre grandi saluti.
Senti, per quanto riguarda la selezione maschile che tu devi formare, avete già fatto, non mi ricordo più, delle selezioni, le avete in corso a cavallo di queste due settimane?
Sì, allora diciamo che nella scorsa settimana abbiamo fatto tre allenamenti già. Abbiamo visto un allenamento per ogni girone, perché da under 13 sono tre gironi. Abbiamo visto un totale di circa 70 ragazzi. Adesso da questi 70 ne rimarranno 20-22, e poi da questi 22 15 che porteremo fino alla fine, per poi andare a fare il torneo delle regioni in 12.
Perché in realtà l'appuntamento di queste selezioni è quello lì, annuale, no?
Sì. È quello del trofeo delle regioni, che è a inizio maggio.
Prima c'è la fase in regione, le quattro province, giusto?
Sì, giusto, giusto. E poi dopo ci sarà la selezione regionale, prenderanno.
Presto per dire chi hai selezionato, no? Credo.
Sì, è presto. Adesso ne abbiamo visti talmente tanti, e stiamo facendo le nostre valutazioni insieme allo staff.
Ma lo staff, oltre a te, da chi è composto?
da Gianluca Pagnano e da Mauro Fantei, e poi siamo supervisionati da Zucca.
Ah, Andrea Zucca di Light Pacco, sì. Gli altri due, Pagnano e Fantei, scusa l'ignoranza.
Allora, Pagnano allena l'Under 13 all'UBC. E Fantei allena gli Under 14 al DMF.
Ho capito. Invece passo ad Enrico un attimo per la femminile. Tu questo incarico come...
Ma anch'io l'ho accettato di buon grado, anche per me è la seconda esperienza, e memoria della prima, che è stata proprio un'esperienza per quanto mi riguarda molto formativa. E
la prima qual è stata?
La prima è stata con le ragazze del 2002.
Ah, come Claudio.
Sì, esattamente, e tra l'altro abbiamo anche vinto. E quindi quando coach Zucca mi ha chiamato chiedendomi la disponibilità a entrare nello staff, non potevo dirgli di no, perché comunque era stata un'esperienza per me formativa e molto importante, quindi mi sono sentito di dare la mia disponibilità a questo incarico, anche se di fatto quest'anno non alleno Under 13 femminile, alleno un gruppo di esordienti femminile lì a Povoletto, però mi ha chiesto la disponibilità e ho detto
e tu
gli
hai data, giustamente. E parliamo di 2006 già adesso, no?
Sì, adesso 2006.
Lei selezionata nel caso tuo, e anche i maschietti sono nel 2006.
Esattamente.
Tu selezioni, mi pare che ne fai una.
Sì.
Perché non è che ci sia tutto,
esatto,
questo ben di Dio.
Abbiamo
come quantità.
Sì, rispetto alla prima esperienza ne visionerò molte meno, quindi...
Perché la prima nel 2002, quanto
le 2002, il primo allenamento ci siamo ritrovati ben oltre le 30 ragazzine. Invece
adesso,
questa volta, mi dicono che se va bene ci saranno 24 ragazzine in totale.
E
anche il numero di squadre presenti al campionato in realtà si limita a Pozzolo, Lignano e la Libertas Sporting Basket School, quindi
Libertas.
Sì.
Te l'ho detto perché già, passatemi in termine, Cazio Matteo Cossaro che mi fa le giovanili, e allora ho dovuto dirlo anche a te, sennò poi dice che faccio figli e figliastri. E quindi dicevamo,
e iniziamo il 7 col primo allenamento, quindi giovedì avrò il primo impatto con le ragazzine.
Ok. E quindi tu mi dicevi che alleni, oltre che in collaborazione con Claudio, l'Under 13 maschile.
Sì.
Anche un gruppo esordienti del PAF, comunque.
Sì, esattamente. Un gruppo esordienti femminile. Quest'anno è la prima volta che siamo riusciti ad avere i numeri per fare anche la squadra femminile esordienti. Solitamente riuscivamo a gestire solo il gruppo Gazzelle. Invece quest'anno abbiamo... trovato.
E la tua storia, scusa l'ignoranza mia, ma è tutta al PAF oppure hai precedenti in altre società, altre realtà?
E in realtà io ho iniziato col Corno, centro sedia basket.
Ah,
Corno.
Centro sedia, quindi con Livoni, sì. Basso,
sì.
Come staff societario.
Sì, io giocavo là, da là poi mi hanno chiesto di entrare nel mondo mini basket e siccome collaboravano con la Pallacanestro Povoletto, di fronte a un'esigenza sono andato di là.
Ok, adesso devo chiamare il time out, riprendiamo dopo questa pausa pubblicitaria. Quindi time out.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Bene, ascoltatori, ricominciamo con la seconda parte dedicata ai nuovi selezionatori delle selezioni provinciali udinesi maschile e femminile dei 2006. E spiegateci un po', non so chi vuol farlo. Aveva finito Enrico dicendo che il centro sedia basket l'ha dislocato al PAF. Vuoi continuare tu a parlare di questa realtà, poi ti introduci anche tu, Claudio?
Sì, volentieri. Diciamo che siamo una società giovane, perché il nostro dirigente di riferimento, Castellani Anedi, è venuto a mancare proprio l'anno scorso.
E gli hanno intitolato un girone della Serie D, il girone udinese della Serie D.
E a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'intitolazione anche del palazzetto di Povoletto, a suo nome. E niente, se io e Claudio siamo lì, dobbiamo ringraziare questa persona, la quale aveva una visione dello sport e in particolar modo dello sport sul territorio molto lungimirante. E quindi È stato un piacere conoscerlo, è stato un piacere essere indirizzati in tali prospettive, e adesso, se a Pavoletto ci sono tante squadre giovanili, se c'è un mini basket che permette di sfornare poi dei bambini che continuano il percorso nel basket giovanile, io mi sento di ringraziare quella persona lì.
Ho capito. Claudio, a te volevo chiedere, anche perché almeno a livello cittadino non si è mai riuscito a farlo, PAF si è tanto di una fusione di più realtà, seppure magari piccole, Pavoletto, Attimis e Faedis, che riescono a ragionare insieme. Per di più, Enrico Desio ha appena finito di dirci che il centro sedia basket, che anche quello lavora abbastanza sul territorio, l'ha dislocato al PAF con cui aveva una collaborazione. È veramente una realtà diversa da quella delle giovanili udinesi, dove UBC, CBU, l'Aipacco stessa e poi chi c'era, anche quello che era rimasto PPU quando la Snaidero ha rinunciato, insomma, formalmente si erano messe insieme, ma un vero accordo non l'hanno mai raggiunto.
Sì, guarda, io non so dirti com'è là, nel senso posso dirti com'è lì a Pavoletto. Intanto condivido tutto quello che ha detto Enrico, assolutamente.
Su Aneri Castellani.
Su Aneri Castellani e dobbiamo tutto a lui, in sostanza, e la società deve tutto a lui, e adesso si iniziano a vedere i risultati di quello che è stato fatto da cinque anni fa a sta parte, col reclutamento, e dove lo zampino di Enrico comunque c'è, quindi questo è da dire. E anch'io comunque ho fatto un'esperienza a Corno prima di venire lì, e quando ho ripreso ad allenare mi hanno mandato, diciamo, a Pavoletto, e lì sono rimasto perché fin da subito ho capito che era una realtà che metteva al centro il ragazzino come valore sportivo, poi tutto il resto si può vedere, nel senso che prima della realtà veramente cestistica, tecnica e tutto quanto, al centro c'era il ragazzino, e adesso si stanno vedendo un pochettino i frutti, che non è soltanto vedere portare un giocatore a giocare, che ne so, in B1 o B2, queste sono cose che ne capita uno ogni tanto, ma anche semplicemente il ragazzino che magari non era molto capace a giocare a pallacanestro, che però è rimasto nella società, oppure ci dà una mano, oppure ha deciso di fare l'arbitro, oppure viene in palestra per dare una mano ai più piccolini, e questo penso che sia la base un pochettino di una società, insomma, devono essere uno dei valori dello sport.
Sì, riuscire a fare rimanere attaccati i ragazzi, a prescindere dalla disciplina che praticano, a prescindere dalle possibilità che hanno, no? Tecniche, certo. O agonistiche, o quello.
Poi se uno deve andare a giocare, deve continuare a giocare, continuerà a giocare in base a dove è in grado di farlo.
Ma e arrivano veramente da tutto il territorio, da Pavoletto, da Attimo?
Sì, allora, no, diciamo che la maggior parte vengono da Pavoletto, comunque abbiamo ragazzini che ci vengono da Attimis, dai paesini sopra Attimis, come può essere Forame, o dalla zona di Faedis. Oppure qualche ragazzino ci viene anche da Premariacco. Quindi il territorio, sì, è abbastanza sfruttato, certamente si può fare sempre di più.
Ma parlando un po', non so se vuoi darli tu, se li vuole dare Enrico, vedete voi, mettetevi d'accordo un po' dell'attività che svolgete e dei numeri che avete?
Sì, allora io adesso i numeri precisi forse li sa meglio Enrico.
E li facciamo dire a lui.
Ti dico la verità.
Allora, per quanto riguarda i numeri precisi, anch'io sono un po' impreparato. Sicuramente quest'anno.
Ma da Nedi.
No, nel senso, non vorrei dire cifre che poi non corrispondono alla realtà precisa. Quindi, di fatto, abbiamo una squadra under 18 che.
Parliamo del maschile.
Sì, che sta giocando in collaborazione con la cestistica Fagagna, e sta facendo il campionato di competenza, tra cui due ragazzini vengono anche spesso convocati in Serie D. Poi abbiamo la squadra Under 16 gestita da Tiziano Lorenzon, che sta ben figurando nel loro campionato, e abbiamo una squadra Under 13, appunto quella che allena Claudio in collaborazione con me. E per quanto riguarda il mini basket, anche quest'anno siamo riusciti a iscrivere tutte le squadre, quindi dagli esordienti fino ai pulcini, e aggiungendo anche la squadra esordienti femminile.
Ho capito, mi fa segno il tecnico che abbiamo ancora un solo minuto a disposizione, lo dedicherei al tuo ruolo di responsabile provinciale del mini basket e facente parte anche dello staff regionale. La situazione del mini basket qui a Udine provincia com'è? Qual è?
Dunque, nella mia esperienza adesso mi sto confrontando anche col resto d'Italia. Se andiamo a confrontarci col resto d'Italia potremmo anche essere soddisfatti delle cose che si riescono a fare, sicuramente dei numeri che riusciamo a avere. Detto questo, secondo me ci sono margini di miglioramento, sicuramente c'è la possibilità di fare qualcosina in più. Vedo anche la volontà, il problema forse è la continuità.
Ho capito. Ultima cosa, non c'è oggi il mio braccio sinistro, perché di solito si mette alla mia sinistra, Flavio Cavinato, che sta portando avanti, mi pare, insieme all'Aipaco, e me ne sono ricordato perché dici che collabori anche con Luca Coccolo, un piano per entrare col mini basket nelle scuole a Udine.
Guardi, non ne so ancora nulla.
Vabbè, ci sono rose e fioriranno, dai. Grazie della partecipazione e time out.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per l'appuntamento settimanale col torneo Cernic, che ormai ci accompagnerà fino a maggio, fino alla finale di sabato 18 maggio al Benedetti. Sono in corso le qualificazioni, è finita la prima giornata, abbiamo già parlato con le squadre che hanno disputato la prima giornata del girone A Elite. Oggi abbiamo alcune delle scuole, anche perché c'è il ponte di carnevale a scuola, almeno fino al mercoledì delle ceneri, e quindi abbiamo per il girone d'eccellenza Federico Cascino, ex studente del Marinoni, che ha allenato la squadra nel primo turno, battendo il Marignani, in cui giocava Alberto Tomada, per 79-71 da debuttante nel girone d'eccellenza, perché il De Ganuti è neopromosso, no, Federico?
Sì, l'anno scorso siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, ovvero quello di vincere il girone Elite, che per noi era molto importante, essendo una scuola non tanto numerosa, diciamo, e quindi abbiamo sempre avuto difficoltà ad avere una squadra, diciamo, competitiva. Però sì, l'anno scorso è andata bene, adesso la prima partita l'abbiamo vinta, magari sogniamo di riuscire
a fare la finale per il titolo questa volta.
Sì.
E tra l'altro devo dire che il professor Colavizza era stato, suo malgrado, buon profeta quando abbiamo presentato tutto il girone, perché io avevo fatto fare il pronostico su chi poteva vincere il Cernic quest'anno al professor Flaibani dello Zanon. Però appena finita la trasmissione il professor Colavizza mi disse: se facevi fare a me il pronostico davo per favorito il De Ganuti, ma gliene incolse Alberto Tomada, perché appunto nella partita del debutto il De Ganuti li ha battuti.
Sì, il De Ganuti ci ha battuto, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile appunto per l'arrivo di Losito e Cautiero al De Ganuti.
Sì. Che loro
però
erano con lo Zanon fino all'anno scorso.
Ce la siamo giocata e purtroppo non è andata come speravamo, ma ci rifaremo contro lo Zanon e contro il Marinelli, sperando appunto che il De Ganuti ci aiuti battendo il Marinelli, e così all'ultima ce la giocheremo per arrivare in finale come gli scorsi anni.
Sì, perché ricordiamo agli ascoltatori che nel girone di eccellenza prima e seconda andranno a disputare la finale del 18 maggio e l'ultima retrocederà in Elite nel prossimo anno scolastico. Una partita che vi ha visti perderla all'inizio della ripresa con quel 14-0 che vi ha rifilato il De Ganuti.
Sì, perché sicuramente.
Il primo tempo, sia pur di poco, eravate sempre stati in testa, poi non siete più riusciti a riprendere in mano.
I sei minuti di break che ci siamo presi nella ripresa sono stati determinanti per la vittoria del De Ganutti, e insieme appunto a molte azioni in cui non siamo riusciti a ruotare in difesa e a la loro, diciamo, superiorità a rimbalzo ci hanno penalizzati, e appunto la partita poi è andata come è andata.
Federico Cascino, allenatore del Ganutti, voi giocate in pratica con il quintetto, avete un paio di cambi, Barone, cioè, sì, giocate con il quintetto, Bosa, Rossito, sì, Azzano, Cautiero, Galizia, sì, e avete un,
sì,
Barone,
diciamo che giochiamo più o meno in 7, 8 più o meno.
Se esce qualcuno per falli,
sì,
ne sono usciti un paio.
Come è successo col Malignani.
Anche con qualche tecnico.
Sì, no, diciamo che contro il Malignani l'abbiamo giocata sotto canestro, perché loro non è che avevano tutti sti lunghi, e quindi noi, grazie a Cautiero e anche a Galizia, che sono stati molto determinanti sotto canestro, diciamo che la mettavamo sempre, sempre sotto, e come ha detto bene lui, non ruotavano correttamente in difesa e più o meno uno restava sempre libero per le penetrazioni, per il tiro. Da
bene, facciamo parlare un professore a caso, il professor Comunzo, che allenava lo Stringer e che ha, sì, perso contro il Bearzi, rappresentato oggi di nuovo da Leonardo Ferruglio, che mi ha fatto la grazia di non giocare perché era scavigliato.
Per fortuna nostra.
Michele.
Sì, avete
perso,
non mi ricordo.
Aspetta, perso 77-55 con, sì, pagando proprio la minor fisicità, perché avete avuto un contrattempo, no? Nel mettere in campo.
Un contrattempo. Noi più che altro stiamo pagando il cambio generazionale, nel senso che non abbiamo ragazzi di quinta, se non questo Portolos, che poi non ha giocato per problemi.
Sì, appunto, quello l'ultimo, appunto.
Esattamente, che era il nostro unico lungo, quindi di conseguenza abbiamo dovuto sacrificare Monticelli, che è un buon giocatore ma non è un lungo, però abbiamo dovuto sacrificarlo anche a marcare il ragazzo molto bravo, tra l'altro, di colore,
che l'ha subito caricato dei falli, e Monticelli,
esatto,
è andato fuori
partita. Ha fatto 3 falli in attacco, è uscito per 5 falli anzitempo, e siamo rimasti, diciamo, con tutti i ragazzi di prima e seconda. Zanon, un ragazzo di seconda, diciamo, che ha tirato la carretta tutta la partita, e dopo siamo riusciti a rimanere a galla, riuscendo quasi a riaprire la partita in 2-3 momenti, però poi le azioni decisive le abbiamo sempre giocate male, con una, diciamo, zonetta parrocchiale, quella che mette sempre in difficoltà ovviamente ragazzi giovani, che però per un po', diciamo, ha retto, dopo anche, diciamo, il coach Andriola ovviamente ha saputo reagire, di conseguenza a me ha cominciato a attaccarla bene e non abbiamo avuto più speranze, diciamo. Comunque il pronostico era quello, insomma.
Leonardo, tu hai fatto la grazia e sei stato seduto in panchina.
Sì, sì, io l'unica cosa prossima che ho fatto di fare per la mia squadra.
Ma
sì,
la prossima ritorni?
La prossima no, non ancora.
Neanche la prossima? Te la prendi comoda?
Sì, me la prendo molto comoda.
Con noi. Sì, sì, col Marinoni, vedi, Filippo Caporale molto interessato, anche perché Filippo, voi avete avuto un esordio abbastanza simpatici quanto si vuole, i ragazzi del Cecconi, sì, una scuola a cui guardo con simpatia, però sì,
non è stata
è quasi sempre una passeggiata contro di loro,
non è stata una partita molto difficile, anche perché era la prima che giocavo con questa squadra, che appunto anche la nostra non ha ragazzi che vanno oltre la quarta superiore, e sono molto giovani, non hanno mai giocato tutti insieme, perché anche gli anni scorsi c'erano molti giocatori di quinta o di quarta comunque, quindi loro che erano in terza e seconda non giocavano veramente sul campo, vengono da squadre diverse quasi tutti, quindi le gare è stato abbastanza difficile, per questo abbiamo pensato anche di iniziare prima gli allenamenti, e
risultati si sono visti, per fortuna.
Bene, chiamo il primo time out nell'ambito del Cernis e poi riprendiamo con la seconda giornata di questi due gironi. Time out.
Basket e non solo. Vicende e cronache della pallacanestro friulana e cultura dello sport. Trasmissione realizzata con il patrocinio della Federazione Pallacanestro della provincia di Udine e dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine. Un programma a cura di Valerio Morelli.
Cari ascoltatori, eccoci collegati per la seconda parte della trasmissione dedicata al torneo Cernis. Riprendiamo dal girone d'eccellenza, ricordando che oltre alla vittoria del Deganutti per 79-71 sul Malignani, nell'altra partita i campioni in carica del Marinelli hanno battuto lo Zanon subito, fin dal via, e alla fine per 80-38, una partita che praticamente non è mai nata. Ma tornando ai nostri ospiti, perché Zannone e Marinelli sono contumaci questo turno, vediamo se quando non ci saranno le vacanze si ripresenteranno e non saranno latitanti. Nel prossimo turno, cioè il secondo di qualificazione del girone di eccellenza, ci sarà la sfida tra il Marinelli e il Deganutti, cioè tra due vincenti all'esordio, che può già dire, insomma, a chi la vince, che ha un piede nella finale, in buona sostanza.
Sì.
Anche più di un piede. Un piede,
sì, diciamo che chi vince è quasi sicuro in finale. Sarà una partita tosta, dura, perché loro sono molto lunghi in rotazione, pure se cambiano giocatori alla fine l'intensità resta quella, e penso che sarà difficile, però ci proveremo fino alla fine.
Alberto, giustamente, Alberto Tommaso dei Malignani ha fatto i suoi calcoli e ha già chiesto a Deganutti di battere i Marinelli, così riescono con un arrivo alla pari in questo caso con il Marinelli.
Sì. E vincendo l'ultima partita col Marinelli, se il Marinelli dovesse appunto perdere col Deganutti, dovremmo riuscire ad agguantare la finale, si spera.
Sì. Perché se no sarebbe possibile solo se lo Zannon battesse il Deganutti nell'ultima, un arrivo a tre alla pari, piuttosto improbabile per dire la verità, e deciderebbe la differenza canestri tra le tre alla pari, giusto?
Sì, esatto, quanto improbabile, perché lo Zannon quest'anno non è competitiva come lo scorso, però certo da parte nostra ci sarà tutta la volontà per battere sia il Marinelli sia lo Zannon.
Io volevo fare una domanda a Federico, sì, che è più personale, che è legata al torneo, ma qual è la molla che spinge un ex studente a continuare ad allenare la propria scuola? Cioè, tu giocavi fino all'anno scorso, quest'anno pur di rimanere legato al torneo e alla scuola hai deciso di dare una mano ad allenare la scuola.
Sì, diciamo che questo è grazie all'amore del basket che ho. Poi ho anche
l'amore del Deganutti, allora.
Pure, cioè, quello certo, mi ha dato un'istruzione, quindi sì. No, diciamo che ho iniziato ad allenare anche l'anno scorso, non la squadra del Deganutti, ma al di fuori. E quindi sì, mi è stato chiesto e mi sono sentito sì, di accettare questo incarico, perché poi anche vedendo la squadra che sono arrivati nuovi innesti,
sì, beh, cioè, forse quello ti ha lusingato.
Il potenziale è molto, quindi sì, è stato più facile la scelta, dai, di accettare.
E tra l'altro succede di dare una mano a Federico Graberi, che era un altro ex studente.
Sì.
Che dà una mano alla Sonia Dorini e al professor Buffoni.
Sì.
Professore, tu continui a allenare la prossima, nel secondo turno, professor Comuzzo?
Sì, certamente.
Non ci abbandoni?
No, non abbandono, no. Non si può abbandonare in corsa.
Stringer Marinoni, professore.
Stringer Marinoni, penso che ce la possiamo giocare, ovviamente sarà legato alla prestazione degli unici due, diciamo, ragazzi del 2001 che abbiamo, che sono in quarta, che sono Cenere e Monticelli. Se riescono a dare quello che possono dare, ce la possiamo giocare. Se invece succede come
Cenere il 7 marzo va benissimo, eh?
certo, sì. Cade a pennello. Se riescono a dare il loro contributo per quello che è nelle loro capacità, ce la possiamo giocare. Altrimenti chiedere ai ragazzi del 2004 di confrontarsi con ragazzi molto più grandi sarà un po' difficile. Comunque vedremo cosa succede mercoledì 7, anzi giovedì 7.
Giovedì 7, sì, anticipata rispetto all'8.
Anticipata, esatto.
Chiamo il tuo rivale in panchina che dà una mano a professoressa Martinello.
Sì, allora
Filippo Caporale.
Sicuramente
Marinoni.
A Monticelli e Cenere aggiungerei anche il loro playmaker, il 4 di
Pensavo un po'
di
Aringa.
No, però sinceramente l'ho trovato, almeno contro la partita contro il Bearzi, nonostante la netta differenza tra le due squadre, l'ho trovato un ottimo giocatore. E anche altri giocatori che è in panchina, dalla fisicità non, diciamo, così spiccata, però ha una mano abbastanza delicata dall'arco e a cui voglio fare un po' di attenzione, su cui lavorerò prima della partita.
Quindi oltre a Cenere e Monticelli, Zanon, dicevi?
No, il numero, sì, il numero 4, il loro playmaker di cui.
Sì, Zanon.
Sì, infatti è stato più continuo Michele, lui, no?
Sì, ha giocato 40 minuti, sì. Perché non avevamo alternative. Sì, sì, è stato, nonostante sia un ragazzo del 2003, molto maturo, sì. Come dicevo prima, ha tirato avanti la carretta tutta la partita.
Era molto presente sia in attacco che in difesa.
Sì, sì, sì. Un ragazzo molto grintoso, determinato e intelligente. Sì.
Tanto che te ne sei dimenticato, Cenere Monticelli.
Come?
Tanto che te ne sei dimenticato.
No, ne avevo parlato prima nella partita.
Ah,
no,
sì,
ma
sì, sì, nel primo spezzone.
Aveva fatto il suo la scorsa partita, anche di più. Monticelli e Cenere, che sono ragazzi più grandi,
sì, sì,
aspettato,
sì,
qualcosa.
Scherzavo,
di
Michele.
Certo.
Sentiamo l'assenteista, Ferruglio. Neanche contro Cecconi.
Neanche contro Cecconi, però insomma dovrebbe essere una partita abbastanza gestibile.
Beh, Coene se ne ha fatti 34 con lo Stringer. Non me ne vogliano i ragazzi del Cecconi, ne farà 68 contro il Cecconi. E tu sarai pronto per l'ultima, però.
È pronto per l'ultima, sì.
Purtroppo.
Quindi Marinoni deve stare in guardia.
Esatto, quindi Caporale, preparati.
Michele, parlando di robe serie. Tu hai fatto anche del basket inclusivo, non voglio far nomi, ma insomma, nel finale della partita hai fatto giocare di tutto e di più, insomma.
Sì, no, sono molto uno degli aspetti più positivi, nel senso che è un esempio, uno di quegli esempi che dimostra che lo sport, soprattutto, è molto importante, soprattutto per certe persone. Questo è un ragazzo che poi gioca in una società allenata tra l'altro da un ottimo allenatore, un ragazzo che grazie allo sport, nonostante le sue difficoltà, riesce a relazionarsi, è molto educato e quindi direi che si è meritato i minuti che ha giocato e spero di potergliene offrire altri e anche di più.
Lo spero anch'io, perché insomma, il torneo studentesco è fatto anche e soprattutto direi quasi per quello, perché se no di campionati esclusivamente competitivi insomma ne conosciamo, sappiamo quali sono e sinceramente io non sono neanche quelli che preferisco, onestamente preferisco un altro modo di fare attività, onestamente. Bene, vi ringrazio della partecipazione, in bocca al lupo per la prossima, e siete già prenotati anche per la seconda giornata.
Va grazie. Bene, non mancheremo.
Grazie.
E time out.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per gli ultimi due spazi, Basket Wisp e Giovanili FIP. Partiamo con Basket Wisp, con il responsabile comunicazione dell'ente sportivo, come sempre, Gianluca Bulfoni. Ciao Gianluca.
Ciao Valerio.
E andiamo a commentare una novità per questa stagione, no?
In
A1, nel girone scudetto.
Esatto, nel Big Magic giornata, Spazio Idea vince e infligge la prima sconfitta stagionale al Fagagna per 80-77.
prima, nel senso che Fagagna nella prima fase ha vinto tutto, no?
Andate fino adesso ha sempre vinto, non ha mai perso.
E adesso
Spazio Idea
la settima d'andata del girone scudetto, cioè a due giornate dalla fine dell'andata del girone scudetto, subisce la prima sconfitta stagionale.
La prima sconfitta, grazie anche Spazio Idea, una prova balistica superlativa di Porto Lotas, autore di 23 punti. Quindi Spazio Idea raggiunge Fagagna in testa alla classifica 12, tenendo presente che Fagagna non ha ancora osservato il turno di riposo.
Spazio Idea sì, invece
Spazio Idea sì. Alle loro spalle, quindi dietro Spazio Idea e Fagagna, si consolida al secondo posto un Canestro per te Trieste, che vince comodo con Remazzacco 77-55, e Sbrindella che viola il campo Attinis per 68-59.
Un po' meno comodo, però si consolidano un po' le prime quattro, cioè di sicuro le prime due, che ormai mi sembrano un po' fuori portata, Fagagna e Spazio Idea, da parte della quinta, che è il tuo Aiello, ma a sei punti, però con sei punti in meno, la metà dei punti.
Sì, esatto. Diciamo che per il gli altri due posti disponibili c'è una lotta tra un Canestro per te, Trieste, Sbrindella, Aiello. Che se la giocano, insomma, ecco.
Sì.
Nell'ultima partita Maiano vince in volata Monfalcone 70-71.
Nel prossimo turno
c'è un Fagagna Sbrindella.
Sì.
Che potrebbe, sì.
Venerdì
una partita importante.
8 marzo alle 21:30. Fagagna, abbiamo detto che gioca anche palestra. Quella di Ciconico.
Esatto, sì, proprio quella.
Potrebbe essere una buona idea per fare la festa della donna, palestra Ciconico, con la partita WISP.
Esatto, ma ho notato che tante partite si giocano in quella data lì.
Donne a casa.
Esatto.
E uomini in palestra, giusto così. Allora, girone di Coppa Friuli invece.
Friuli, dai e vai, Trieste mantiene la testa della classifica violando il campo degli Ostar Gorizia per 81-63. Le triestine che sono in testa al girone, perché Libertas Trieste vince con Tarcento 66-49. L'Aipacco sale al terzo posto battendo in volata Leoncino Gorizia 5-8-5-6.
Veramente in volata 5-8-5-6. Mi piace ricordare i 12 punti di Cappellini, oppure il K, che quando ho fatto una trasmissione sui campetti udinesi con Giacomo Galanda, di cui questo era l'avversario in campetto, finché gli ho parlato di Cappellini non capiva chi era, quando gliel'ho spiegato: ah, il K, sì, è vero che mi batteva sempre in campetto.
Ecco, esatto. Quindi la classifica è: dai e vai Trieste 10, Libertas Trieste 8, Leipacco 6, Polestar Gorizia VLM 4, Tarcento Leoncino Gorizia 2.
Prossima
partita con il dai e vai che riposa.
Tarcento Leipacco butto lì.
Tarcento Leipacco, ma anche All Stars Gorizia Libertas Trieste.
Sì, ma come derby friulano.
Con Libertas Trieste che potrebbe raggiungere il dai e vai Trieste.
Sì, ma come derby friulano Tarcento Leipacco. Girone Salvezza, non hai colto il mio appello di ripescare la PAU nel girone Coppa Friuli, perché ormai ha preso ampiamente il largo la PAU.
Sì, esatto, è in striscia vincente, battendo anche questo di misura, mi dicono, dopo una partita estremamente combattuta, per 44-42 il tricesimo. E il Basket for Trieste che si fa superare dalla Tisana in casa per 63-54. Anche la Tisana è in striscia positiva da tre partite consecutive, l'avevamo già data, se non ti ricordi male Valerio, per spacciata un po' di tempo fa, ed invece si riporta in zona con acque più tranquille. Pau Udine 10, la Tisana 6, Tricesimo Basket 4, Trieste 4.
Sono contento che la Tisana ci abbia smentiti. Questo girone riposa.
Osserva un turno di riposo in attesa della seconda fase, che prevede sempre girone andata e ritorno fino alla fine dei due gironi.
Serie 2.
Serie 2, Porpetto vince a Valanga su Gemona 7-2-4-4 e quindi rimane da sola in testa alla classifica. E alle spalle del Porpetto il CDU vince senza problemi sul campo del Tolmezzo 46-28 e Pasian di Prato batte i refri, gli arbitri 60-62 allungando sull'Aiello che è stato sconfitto in casa per 44-54 il Basket Time di Coach più bello.
E agli più bello, giustamente più bello è ultimo. Coach più bello.
Coach più bello attualmente in ultima posizione.
Ottimo organizzatore, ma fuori dal campo.
non diciamolo ad alta voce.
No, tanto non ci sente nessuno, tranne lui e la società vostra.
Esatto, la classifica: Porpetto 28, CDU Udine 26, Pasian di Prato 24, Iello 22, a seguire referi Udine Monfalcone 20.
Avevamo detto di andare a vedere gli arbitri li hanno mollata solo per un canestro al Pagliano di Prato.
Eh? Esatto.
Il prossimo turno cosa mandiamo a vedere?
Il prossimo turno diciamo che ci potrebbe essere come partita importante CDU Monfalcone e Aiello Porpetto.
Ho capito. Va bene. E
campionato... Per quanto riguarda il campionato femminile siamo arrivati alla fine del campionato regolare in attesa della fase d'orologio. Muggia batte, travolge Fogliano 8-2-4-7 e Trieste conquista la vittoria sul campo del Feletto 63-57 e Udine vince a Tolmezzo 67-38. Anche qua le posizioni sembrerebbero abbastanza delineate, nel senso che Muggia a 20, che non ha mai perso, Fogliano e Udine a 14, Trieste a 8. Questi per quanto riguarda i primi quattro posti, che ricordo partecipano al Final Four per la vittoria finale, Feletto 3 sul mezzo 0. Anche il campionato femminile osserva, in attesa dell'inizio della fase orologio, un turno di riposo.
E anche in occasione della festa della donna riposa il campionato femminile.
Della donna, ovviamente.
Un ottimo organizzatore ragione. Come il più bello, ho pensato anche a questo. No? Donne a casa l'8 marzo. E non in palestra
come organizzatore.
Va bene. Gianluca, grazie.
Va bene,
alla
a te,
prossima.
Valerio, grazie a tutti quanti.
Time out.
Basket e non solo su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per l'ultima parte della puntata settimanale di Basket Non Solo, quella dedicata alle giovanili della FIP, maschili e femminili, affidata alle cure di Matteo Cossaro, e oggi abbiamo anche come ospite per commentare in particolare l'Under 14 maschile Stefano Colle, allenatore di Pasian di Prato.
Matteo, buon pomeriggio.
Sì, ciao Stefano. Adesso facciamo andare Matteo, intanto credo con gli under 16 maschili.
Under 18 iniziamo.
18?
Sì, under 16, scusa. Sì, sono anch'io in fase di coma profondo.
Ma io ho 65 anni, però.
Io ho la metà tua, quindi ci sta. Allora, iniziamo allora con gli under 16 d'eccellenza maschili, che dopo aver visto il Don Bosco, diamo la grande notizia, primeggiare per tutto il campionato all'ultima giornata disponibile per la Canestro Trieste 2004, piazza il compaccio al Pala Bunker, va a vincere 79-72 e va a guadagnarsi il titolo di campione regionale under 16 d'eccellenza.
Colpo di scena.
Esatto.
Come Dorando Petri sulla linea del traguardo.
Sulla linea del traguardo è stato beffato il Don Bosco Trieste. Comunque comunque non cambia granché in realtà nella, in quello che sarà la seconda fase, perché come andiamo ripetendo ormai da quasi un mese, Pallacanestro Trieste 2004 Don Bosco e Acqui San Daniele saranno le rappresentanti del Friuli Venezia Giulia nelle fasi interregionali.
Cambierà solo il girone di fase interregionale che andranno a disputare.
Esatto. Allora, partiamo dai risultati, quindi, anzi, concludiamo questo punto con i risultati, la pagina dell'Under 16, dove i Carnici del Tolmezzo perdono in quel di Cordenons per 80-63, l'Acli piazza la zampata contro la FIPP Pordenone per 83-78. Come abbiamo detto, diamo il risultato del derby triestino, no? Don Bosco Trieste Pallacanestro 2004, 72-79, restano Ronchi UBC, che verrà giocata l'8 marzo, la festa delle donne, quindi auguriamo in anticipo anche a tutte le donne buona festa delle donne. L'APU era a riposo, no? La classifica vede il balzo al comando della Pallacanestro Trieste 2004 con 34 punti, il Don Bosco con 32, l'Acqui con 30. Le altre udinesi sono l'APU quinta a 16 punti, Tolmezzo ottava a 6 punti e l'UBC nona a 2 punti. Under 15 d'eccellenza non ci sono risultati perché siamo in attesa della seconda fase, diamo quindi soltanto la classifica finale di quello che è stato il girone regionale dell'Under 15 d'eccellenza. Prima l'APU con 34 punti, a seguire Pallacanestro Trieste 2004 a 32, la FIPP a 24 insieme all'Azzurra, il Cordenons a 22 punti, il Gonar si piazza sesto a 20 punti, il Zoppola, settimo a 10 punti, Codroipo 10 punti, chiudono l'Eipacco e Libertas Trieste entrambe a 2 punti, con l'Eipacco nono per lo scontro diretto a favore.
Ho detto prima, per par condicio devo correggerti, Libertas,
sì, sappiamo che ormai non c'è speranza sul mio latino, d'altronde ci avevano perso le speranze al liceo. Adesso arriviamo nella categoria di competenza del buon Stefano. Prima diciamo i risultati, dopo ci faremo raccontare un po' da Stefano come è andata la partita in quel di Trieste e un po' com'è il giro. Non credo. Allora, diamo i risultati. L'APU perde in casa con l'Azzurra 65-83, il Cordenons perde in casa contro il Gemona per 57-58 e la Libertas Trieste...
Di nuovo.
Libertas Trieste, che comunque è tra le prime in classifica, ricordiamolo, non è una squadretta di poco conto perché fa comunque capo alla Pallacanestro Trieste 2004, batte il Pasian di Prato 114-63. Stefano, a te ogni commento, direi.
No, in realtà mi pare fosse 113-63.
Noi ci basiamo sul sito della FIP.
No, io mi fido più di Stefano.
Sì, beh, su anche, quello non anche, ci sono dubbi.
Ma sai perché, Stefano? Perché non so se Matteo sa leggere bene i numeri. Sa leggere bene i numeri, come pronuncia Libertas, se siamo a posto.
Aveva fastidio in latino, in matematica.
Sì, infatti erano le due buche insieme all'inglese del professor Miconi, che qui conoscono bene a Radio Spazio.
Perfetto al liceo.
Sì.
No, comunque, Libertas viaggia su un altro pianeta a livello fisico e a livello mentale, anche, soprattutto, fanno anche il doppio campionato, perché è la stessa che hai citato tu prima, che era ultima mi pare con l'Aipacco.
Sì, mi sembra che gli era andato molto peggio all'Aipacco, sinceramente.
Sì, boh, ma non è, si lavora alla fine in queste categorie, i risultati contano relativamente di meno, nel senso che si lavora a progetto. Ed è quello che stiamo pagando un po' noi nel nostro campionato, il fatto che magari non siamo ancora pronti dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, però è l'inizio di un percorso.
Certo.
Meglio che le difficoltà vengano fuori subito, così che possiamo migliorarle col tempo, ecco.
Comunque una triestina l'avete battuta, perché un paio di settimane fa dovevamo chiamarti per quella vittoria.
Sì, sì, contro PAL Trieste 2004, sì, dovrebbero essere loro, sì, che però fa l'Under 14 Elite con un gruppo di 2006. E quindi lì il fattore fisico conta, buoni loro fisicamente, però molto indietro, e questo la pagano a caro prezzo, purtroppo. È la Cenerentola del campionato, ma più che altro per motivi anagrafici.
Ho capito.
E basta, noi dobbiamo continuare a lavorare. E come ho detto prima, è l'inizio di una strada, e fortunatamente i problemi escono adesso, e quindi dovrebbe essere in discesa.
Ho capito. tecnico fa segno che manca un minuto, passiamo alle femminili.
Alle femminili andiamo direttamente a questo punto. Partiamo dalle Under 18, dove in settimana si sono giocati i playoff validi per il titolo di campione regionale Under 18, dove la Libertas Basket School A batte il Muggia 83-35, il Futurosa batte il Sistema Rosa Pordenone 69-49. Ricordiamo che nella Libertas si è scavigliata la Giulia Janesic durante questa partita, che probabilmente resterà ferma un mesetto a causa di questa scavigliata.
E così, quindi non ce l'ha neanche la prima squadra.
Esatto, infatti nell'ultima partita non ha giocato.
Come Amici, che è appena arrivato a una frattura alla spalla sinistra.
Esatto, esatto, per la felicità di tutti. No,
no, beh, insomma,
no,
povero.
In senso sarcastico, ovviamente.
Sì, penso, non è il caso di fare del sarcasmo su uno che si fa una frattura alla spalla.
Beh, tra l'altro nella partita contro San Vendemiano mi pare che fossero abbastanza piena l'infermeria.
Boh, dai, che...
La finale regionale quindi vedrà la Libertas Basket School a affrontare la Futurosa Rossa per il titolo regionale e per accedere anche nelle fasi, diciamo, nazionali. Continuiamo con l'Under 16, dove abbiamo i risultati della quarta giornata, dove la Libertas Basket School B batte il Futurosa 54-38 e il Muggia Bianco batte il Cusignacco 75-47. Nella quinta giornata abbiamo il risultato di Muggia Blu Codroipo, dove le Codroipesi battono il Muggia per 23-58. Ci manca il risultato di Cusignacco Libertas Basket School B, che ancora non è negli archivi federali. Ricordiamo la classifica, dove la Libertas Basket School A conduce a 26 punti, seguita dalle Muggia Bianca a 22, Futurosa Trieste a 20. Le altre udinesi sono il Cusignacco sesta a 16 punti, Codroipo settima a 16 punti e la Libertas Basket School B ottava a 14. Chiudiamo con le Under 14, dove abbiamo solo il risultato delle San Danielesi, che battono Casarsa per 46-80. Andiamo rapidamente sempre la classifica, che vede comunque Codroipo in battuta con 24 punti, seguita dalla Libertas Gym & Basket a 22, le Pordenonesi del Sistema Rosa appaiate con la Libertas Basket School a 18 al terzo posto. Chiude la combriccola delle udinesi l'Acli, che è San Daniele, che è sesta a 12 punti.
Bene, Stefano, ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Se in 30 secondi riesci a dirmi come mai nell'Under 14 le udinesi fanno corsa di retroguardia, l'abbiamo già chiesto a Marchettini, lui dice che... Beh, non voglio influenzarti. Secondo te perché fanno corsa di retroguardia nell'Under 14 le udinesi? 30
perché
secondi.
Siamo ancora un po' indietro dal punto di vista fisico e mentale, come ho detto prima, secondo me. I ragazzi pari età di Trieste ogni tanto sembra che abbiano un anno in più, un paio d'anni in più, dal punto di vista mentale.
E bisognerà verificare anche le carte d'identità. Va bene, detta questa stupidaggine, possiamo risentirci la prossima settimana.
Non
grazie.
Buona giornata, ciao. Ciao.
Basket e non solo. Vicende e cronache della pallacanestro friulana e cultura dello sport. Trasmissione realizzata con il patrocinio della Federazione Pallacanestro della provincia di Udine e dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine. Un programma a cura di Valerio Morelli.